Eccoci tornati. Allora diamo, Lorenzo, il benvenuti agli amici di BSO Channel che ci seguono. E non scordiamo però anche sul canale 88 di NSL. Ma la cosa più importante, ragazzi, è scaricatevi l'app, perché se siete al mare, ancora non so se c'è qualcuno al mare, se siete in ufficio, se siete in macchina, ci potete portare con voi ascoltandoci o anche guardandoci, perché c'è la doppia opzione. Caro Lorenzo, ci sono dei messaggi per te, perché hai associato due parole pericolose. Ma prima di questo, io vorrei, mi dicono che c'è in collegamento, lo vorrei ringraziare per aver accettato il nostro invito, al direttore Massimo De Luca, che tutti i lunedì vediamo nel il salotto del calcio su Football News 24.
Vero, grazie, ciao. Grazie.
Ciao direttore. Allora, Susanna Marcellini, ciao. E Lorenzo Beccarisi.
Salve direttore.
Ciao.
Allora, c'è con noi anche Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Susanna, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a voi, stiamo aspettando anche un altro amico. Intanto, Lorenzo, ti do la parola a te, perché sì, hai fatto arrabbiare un po' di juventini.
Eh sì, perché partiamo da qui. Dicevano anni fa era in vera zona retrocessione la Juve, e poi ha vinto lo scudetto. Non succederà di certo, ma prima di dare per morta la Juve e godere, aspettate. Sì, poi aggiungono anche, io penso che Bonucci ha scocciato con questi atteggiamenti. Purtroppo, per avere uno spogliatoio in mano bisogna essere uomini forti, e forse lui,
allora, spieghiamo,
è uomo, sicuramente non è forte.
Spieghiamo anche a Stefano Impallomeni e al direttore Massimo De Luca, esatto, che noi abbiamo fatto il sondaggio se vedevano ancora candidate per lo scudetto Juventus e Inter. Si stanno un po' dividendo. Voi cosa ne pensate? Stefano.
Ne abbiamo parlato anche in questi giorni, credo che sia siano i fatti della settimana, delle ultime settimane, delle ultime giornate di campionato. Io credo che l'Inter sia un po' messo meglio della Juventus, ma insomma poi c'è poca differenza. Siamo ancora alla settima giornata, quando si riprenderà sarà l'ottava. Certamente per l'Inter ci sarà una sfida delicata, non ci sarà Brozovic, ci saranno, non so se recupererà Çalhanoğlu, sicuramente recupererà Lukaku, e attesa al varco, perché c'è una Roma che ha giocato molto bene e ha perso immeritatamente contro l'Atalanta, quindi sarà da vedere. Bologna ha cambiato allenatore, la Juve deve ritrovarsi, ci sono tante polemiche, tante cose, però sono d'accordo anche con l'ascoltatore, con alcuni tifosi, insomma io non farei de profundis alla Juventus in questo momento.
Certo, invece so che il direttore Massimo De Luca non ha tantissimo tempo, e io volevo chiedergli, perché lui nel salotto del calcio lunedì scorso i titoli erano proprio dalla vittoria del Napoli alla furia Juventus. Cosa ne pensi, direttore? Insomma, c'è una furia Juventus che non è soltanto quella del campo.
È una furia interna purtroppo per loro, ecco, nel senso che... Ecco. Ci sono un po' di spaccature sia in società, e a questo punto ne emergono anche nella squadra, perché adesso Bonucci sta diventando un caso, e sappiamo che Bonucci è uno che insomma non è che poi le mandi a dire, ne dice in prima persona. Quindi il discorso furia era legato a quello. Quanto alla valutazione sull'eventualità che possano ritenersi escluse dallo scudetto Inter e Juventus, allora diciamo una cosa. I campionati non si possono vincere a settembre, ottobre, nemmeno a novembre. È vero che si possono perdere a settembre, ottobre, novembre se si parte molto male. E le due sono partite molto male. L'Inter ha già tre sconfitte. Con tre sconfitte in genere è già difficile, a fine stagione, è già difficile vincere lo scudetto. Qual è secondo me la differenza rispetto all'altra clamorosa rimonta che la Juventus seppe mettere a segno dopo, no? Adesso aiutatemi voi sull'anno, ma insomma è andato 2-3 anni fa.
2015-2016.
Vedi che il lockdown crea questo vuoto di ricordi, per cui uno dice sempre 3 anni fa, invece ne sono passati quantomeno 4 o 5. Va bene. Allora, partì malissimo, lo ricordiamo, però non c'erano così tante squadre agguerrite come oggi. Noi domenica abbiamo visto, domenica, Milan-Napoli, due squadre che hanno giocato benissimo, poi ha vinto il Napoli, poteva vincere il Milan, poteva finire in pareggio, ma hanno giocato molto bene. La Roma ha giocato molto bene, ma ha perso, intanto che continua a creare tanto e a segnare poco, credo che i conti non potranno tornare. Però poi ci sono le sorprese: Udinese, Atalanta, una mezza sorpresa. Insomma, quell'anno lì doveva rimontare essenzialmente su una squadra. Quest'anno rischia di dover rimontare su 2-3 squadre. Adesso vedremo fino a quanto durerà il miracolo Udinese. Ma insomma, 2-3 squadre almeno veramente strutturate che possono sperare lo scudetto ci sono. E allora voi sapete meglio di me che un discorso è rimontare su uno solo, un discorso è rimontare su più, le probabilità calano, no? Non è che tutti all'improvviso vanno in crisi, può andare in crisi uno, due, ma insomma non proprio tutti.
Allora, con noi anche il direttore Antonello Valentini, c'è sempre Stefano Impallomeni e Massimo De Luca.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao, saluto, ciao, ciao, ciao Stefano, ciao Massimo.
Ciao Antonello, ciao Massimo a tutti.
Ciao.
Antonello, stavamo un po' parlando della situazione Juventus. Io leggo anche da tutto mercato web che venerdì ci sarà il CDA della Juventus, dice bilancio in rosso e situazioni allegre, il presidente Agnelli farà il punto. Che dobbiamo aspettarci?
Bah, secondo me non c'è da aspettarsi nulla, perché ormai è stata presa una strada dalla quale non si vuole, come dire, deflettere. Secondo me l'impostazione di quest'anno è condita un po' da un po' di mala sorte, perché Chiesa non è più rientrato, Pogba si è fatto male, Di Maria pure, e via, quindi mancano delle pedine importanti. Ma non c'è dubbio che il clima, l'atmosfera all'interno della squadra e all'interno del club comincia a diventare veramente, insomma, un po' imbarazzante. Ecco, io non so adesso Agnelli che cosa abbia intenzione di fare, però credo che bisognerebbe mettere mano un po', cominciando dallo staff dirigenziale, e ricreare, voglio dire, delle condizioni di maggiore, come dire, serenità e di maggiore lungimiranza, perché anche questa campagna acquisti non è la prima, e al di là degli infortuni che ho appena citato, voglio dire, non dà la sensazione di un progetto, di un programma. E se la Juventus non si va fuori dalla Champions League e non si qualifica per la prossima Champions League, sono dei danni che si aggirano intorno ai 100 milioni di euro, attenzione, perché quindi credo che Agnelli, per il quale io ho detto in tempi non sospetti, e lo ripeto qui, secondo me nella testa di Agnelli c'è stata e c'è troppa Europa e poca Italia. Lui si è molto dedicato alle cose internazionali, alla UEFA, alla Superlega, alla riforma della Champions e via dicendo. Secondo me ha perso un po' di vista quelli che erano invece i problemi in sede, in loco. Non lo hanno aiutato, secondo me, né arriva bene che ha bisogno di fare esperienza, perché non ci si può arrivare nel calcio così da un giorno all'altro ed essere il migliore di tutti. Io ho fatto una battutaccia su Twitter, di cui mi scuso in partenza, dicendo se parti male non arrivi, se uno parte male non arriva bene, per carità. Ma lo stesso Nedved, ha un ruolo di vicepresidente che secondo me interpreta in maniera non proprio attaccata, se così si può dire. Tra l'altro ho letto che lui spingeva in questi giorni, non so se sia vero, spingeva in questi giorni per l'esonero di Allegri, che costa alla Juventus anche tanti soldi, pone il problema di un ricambio. Io credo che forse anche lo staff dirigenziale dovrebbe interrogare se stesso nello stesso momento in cui parla di esoneri o di squadra.
Ecco, rimanendo sul tema Juve, parto dal direttore De Luca, visto che è difficile anche dal punto di vista economico pensare a un addio di Massimiliano Allegri, da dove può ripartire Allegri per cercare di dare una svolta a questa Juve? Da un singolo, da un cambio di sistema di gioco? Cosa può fare? Perché qualcosa la dovrà pur fare. La Juve ha vinto 2 partite nelle prime 9 giornate, cioè tra campionato e Champions.
Intanto aggiungo all'interessantissima analisi che ha fatto Antonello Valentini una piccola battuta a mia volta, che se quel dirigente avesse un altro cognome, e parlo di Agnelli, non credo sarebbe ancora lì, perché le varie perle infilate in questi anni, dall'operazione un po' incauta Superlega all'operazione Università di Perugia, all'esonero di Sarri che aveva vinto lo scudetto, all'assunzione, all'ingaggio di Pirlo che poi lo tiene un anno e che senso ha un esordiente non dargli un progetto e un tempo per applicarlo, il tempo di applicare un progetto. Ecco, insomma, se un altro dirigente avesse infilato tutto questo, l'operazione Ronaldo, che alla distanza, come aveva preconizzato Marotta andandosene, sarebbe stata deleteria per le casse, un altro dirigente sarebbe saltato. Ma insomma, c'è gente che ha dei nomi e gente che ha dei cognomi. Per quanto riguarda cosa passa a fare Allegri, è davvero una domanda da 100 milioni di dollari. Sì. Perché ora è vero, le assenze, per carità, Di Maria, Pogba soprattutto, Di Maria adesso è tornato giusto per farsi espellere, ma stiamo parlando di una squadra che fino al 90esimo in casa con la Salernitana stava perdendo, che poi si è soffermata molto sull'episodio del 3-2 non concesso, ma la realtà era quella. È di una squadra che poi è andata a Monza, che aveva un punto dopo 6 partite, e ha perso non giocando. La Juve cerca una rigenerazione del suo centrocampo ormai da diversi anni, quasi da quando ha perso Pirlo, quasi, o quantomeno da quando è andato via Pjanic, del centrocampo, nella costruzione e nell'invenzione del gioco. E quello continua a essere il problema, perché non è possibile che Vlahovic, che era sicuramente l'attaccante più interessante della prima parte di stagione scorsa, di tutto il campionato, all'improvviso si sia appannato completamente, si sia inaridito, perché non riceve palloni, c'è poco da fare. La Juve gioca pochissimi palloni nell'area di rigore avversaria, è lì che deve intervenire. Se sapessi come, forse farei un altro mestiere e guadagnerei un po' di più.
Stefano?
Credo che il primo problema di Allegri sia quello di far tornare in condizione atletica dei giocatori che durano poco. Cioè, io è vero, adesso guardiamo il bicchiere mezzo vuoto e diciamo che la Juventus è una squadra che non si può vedere, che non ha né capo né coda, che la campagna acquisti è stata fatta così all'istante, no? Si definisce instant team, insomma, che avrebbe voluto tornare subito protagonista la Juventus e competere per vincere il titolo. Poi c'è stato un cortocircuito di dichiarazioni, all'inizio siamo pronti per lo scudetto, poi dopo le prime uscite no, non siamo pronti, poi dopo è difficile a Monza, poi è difficile con la Salernitana, eccetera eccetera. E io credo che vedere giocatori importanti, quali adesso faccio un esempio, Cuadrado o altri, che stanno proprio giù atleticamente, e questa squadra che gioca e vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno, e vale a dire i 20 minuti contro il Benfica, i primi 20 minuti contro la Salernitana, il primo tempo eccezionale contro la Roma, allora c'è qualcosa che non torna. E poi se diciamo che non c'è sintonia tra i calciatori e Allegri, che Allegri non ha il controllo della situazione, pure questo è abbastanza paradossale, perché una squadra che gioca così molto bene nel primo tempo contro la Roma, molto bene contro il Benfica nei primi 15 minuti, e poi alla prima difficoltà, alla prima avversità si scioglie, evapora. Quindi io credo che sia un discorso di condizione atletica, di allenamento, cioè tutti questi infortuni. Cioè io credo che la Juventus siano veramente incavolati, per non utilizzare un termine morbido, sugli infortuni, su questa infermeria costante, piena, che non permette di dare un giudizio, perché noi stiamo dando un giudizio su una squadra che non è una squadra, che non è, cioè, per carità, è vero che bastano anche le alternative per battere il Monza, la Sampdoria, però è una squadra che pensava di rilanciarsi ed è impotente, cioè si accartoccia su se stessa ogni anno, cioè questo poteva essere l'anno di rilancio e lo può essere ancora in questo campionato a ribasso, perché seppur vero che noi consideriamo l'Atalanta e il Napoli capolista, ma il punto di riferimento, insomma, almeno per quanto mi riguarda, cioè io vedrei il Milan campione d'Italia a 14, tu stai facendo ridere e stai a 10, e quindi c'è la Roma, poi c'è l'Inter, c'è quel blocchetto con la Lazio che sta facendo molto bene, il Napoli che si sta confermando, seppur ha fatto 4 punti in meno rispetto allo scorso anno in partenza. Quindi è un campionato, ogni campionato non è mai simile a quello precedente, e detto questo la Juventus secondo me ha margini notevoli di ripresa, però c'è da interrogarsi quanta sintonia c'è, come diceva Antonello e giustamente anche Massimo, il direttore, tra la società e l'allenatore. Cioè io credo che il link, che poi dopo si traduce nei rapporti con i calciatori, perché a cascata l'effetto domino include tutto un gruppo di lavoro. Io credo che negli anni, e questo discorso parte da lontano, poi io non ho, diciamo così, non conosco i tecnicismi, non ho la cultura, per esempio, di Antonello su questo, sulla politica sportiva, delle dinamiche, dei soldi, della gestione. Però io credo che si debba la Juve interrogare sul fatto che non abbia mai sostituito veramente Marotta. È da lì che c'è quel link, quell'armonia che lavoravano tutti insieme, come diceva giustamente Massimo prima, e anche Antonello, c'è cioè un Agnelli assente che c'è, è presente, ma non si sente, non si vede, e prima si sentiva e si vedeva. Cioè, quando è andato a sollevare Sarri dall'incarico, si è visto e si è sentito, e qui non si vede, non si muove foglia da nessuna parte. Allora poi anche prestare il fianco a una società importante come la Juventus, alle nostre critiche, alle critiche della maggior parte dei tifosi, della critica, degli addetti ai lavori, cioè non è da Juve. C'è lo scudo, la difesa, no? Anche la critica. Ma chi ha parlato male della Juventus? Ah, quello là ha parlato male della Juventus, ma adesso parla pure questo. Cioè, la Juve è questo. Però è come si lascia andare tutte le cose così, e credo che questa sia la notizia vera, oltre al rendimento. Poi tutto fa brodo. Allegri gli si può imputare il fatto che sia bollito, oppure che non si sia aggiornato in questi due anni, io non lo so, che è un allenatore che ha vinto tanto in carriera, e non ha vinto soltanto la Juventus, ma ha vinto anche in Serie C, ha vinto anche con il Milan, cioè non è che possiamo adesso disconoscere il suo DNA vincente, però si trova in difficoltà, pure lui forse sarà andato in confusione, per carità. Io ho detto ieri che è un allenatore che adesso non si inventa poco, forse perché è trascinato da questo nervosismo, da questa impossibilità di trovare anche dei leader all'interno del gruppo. E poi voglio dire, leader che significa alzare la voce, parlare con i tifosi, cioè non è che fai il grip, non c'hai grip, anche nelle parole sono vuote, perché poi in campo non c'è mai una reazione. Cioè, la partita di Monza è un punto di non ritorno, peggio di quella di Firenze.
Allora, a proposito Stefano, di quello che hai detto, della parola leader, no, direttore, ti faccio una domanda al volo e ti saluto subito. Ti chiedono proprio che cosa sta succedendo nel rapporto Bonucci-Allegri. Stefano ma parlava di leader, qui anche la Curva Sud prende le distanze dal proprio capitano.
Che cosa stia succedendo davvero? Penso che nessuno di noi lo possa sapere, perché all'interno dello spogliatoio noi non ci siamo. Però mi sembra abbastanza evidente che da più parti, anche dall'interno della squadra, ci sia del malcontento per il tipo di gioco che la squadra pratica. Dagli ex, a cominciare da De Ligt, poi Zaccaria, eccetera, arrivano critiche su come si preparava la squadra, su come si impostava la squadra e tutto. Non so dire che cosa stia pensando e soprattutto dicendo eventualmente Vlahovic abbandonato a se stesso lì in area di rigore. Tutto questo è chiaro che determina delle tensioni interne, per forza. Poi quando non ci sono risultati, le tensioni ci sono sempre in qualsiasi squadra. Figuriamoci una squadra che parte per dover vincere tutto e si ritrova prossima ad uscire, rischia di uscire dalla Champions League e con il campionato tutto da recuperare. Io credo che delle tensioni reali e precise, lo scappello di Bonucci famoso, ci siano, appunto, ripeto, non è tipo che si tenga le sue opinioni e non le esprima, e quindi questo non fa che, da un lato, forse aggravare un po' il momento, dall'altro può portare a un chiarimento.
Massimo, prego. Posso aggiungere una cosa che si muove nella stessa linea che avete già tracciato, e voi conoscete quanto me certe dinamiche, certi meccanismi.
Meno di te, Antonio.
No.
meno, ma sicuramente.
Ma è proprio in questi casi, in queste emergenze, che conta il ruolo della società. Adesso Allegri ha certamente i suoi torti, ma se c'è un vicepresidente che spinge per le
soglie,
un amministratore delegato che, rispondendo a un tifoso, fa una battuta di pessimo gusto e si lo cacciamo, chi lo paga? Lo paghi tu. Allenatore, e poi magari si pente di aver detto una sciocchezza. Cioè, io vedo veramente il cosiddetto stile Juventus, che ha tanti torti e tanti meriti, ma che ha comunque tenuto sempre una linea, come dire, di compattezza, di unità, almeno nei confronti del pubblico, della tifoseria, che ha il diritto di avere, come dire, conto di avere giustizia su queste cose. Io vedo una società, francamente, che non riconosco più, perché qui c'è un mix, secondo me, è saltata quella sintonia fondamentale tra prima professionale, rapporti umani, testa e gambe dei giocatori, perché la Juventus, come diceva prima Stefano, non corre, cammina e ferma, e c'ha un sacco di infortunati. Allora, come vedi, la società in questo è fondamentale per dare certezza ai giocatori, per dare segnali e avvertimenti ai giocatori, che devono fare i giocatori e non i politici o i vice allenatori. E questa è la situazione, secondo me. C'è una società che francamente io non riconosco più nella sua, come dire, nella sua logica di comportamento e nella sua fermezza rispetto ai suoi dipendenti.
Allora, permettetemi di salutare e ringraziare il direttore Massimo De Luca. Direttore, ti vediamo su Football News 24 lunedì alle 21 con il salotto del calcio.
Il prossimo lunedì, essendoci la nazionale,
salta
in onda dopo. No, andiamo alle 23.
Alle 23, ok.
Attenzione, c'è la nazionale.
Massimo, ma perché c'è la nazionale? Massimo, c'è la nazionale.
C'è un'ipotesi di nazionale.
No, perché oggi a 48 ore dalla partita, che è una partita importante, è sintomatico che nessuno dei tre giornali sportivi italiani abbia una riga in prima pagina sulla nazionale.
È vero, nessuno ci ha aperto. Noi abbiamo aperto la trasmissione invece con la nazionale.
Noi sì.
Grazie al direttore, grazie,
ciao,
Massimo.
Grazie, ciao.
Antonello, è vero quello che dici? Si snobba un po' questa nazionale. Le prime dichiarazioni di Immobile, Lorenzo, cosa ha detto? No, la nazionale è importante.
Ha detto la nazionale è importante, dobbiamo essere noi veterani a dare anche un po' di slancio alla nazionale. Poi ha parlato di quella che era stata l'ipotesi di ritiro dalla nazionale per lui. Ha detto: non devono essere gli altri a decidere per me. Quando lasciare la nazionale ci ho riflettuto tanto anche con la mia famiglia, ma ho deciso di andare avanti, e lui sarà uno degli elementi più importanti di questa nazionale.
Invece io volevo sapere da Antonello, che comunque di nazionale sfondiamo una porta aperta, ma anche da Stefano come ex giocatore, questa scelta che ha fatto Mancini di non convocare Zaniolo e di preferirgli tre giocatori, Esposito, Frattesi e Gabbiadini, come la leggete?
Io voglio dire prima una cosa rapidissima su Immobile, che si conferma una persona seria, perché Immobile è uno che in nazionale soffre perché la nazionale non gli consente di esprimersi come lui è abituato a esprimersi nella sua squadra di club. Nonostante questo tiene con grande professionalità e con grande serietà il suo ruolo, e questo, di questo gli va dato atto a Ciro Immobile. Detto questo, io credo che quando entriamo nel cosiddetto, ecco, codice etico è un parolone, ma nei cosiddetti comportamenti rispetto alla nazionale, l'allenatore di turno, in questo caso Mancini, abbia il diritto di fare le sue valutazioni. Allora, per quanto riguarda Zaniolo, io credo che io ritengo una forza della natura, un giocatore di grandissimo talento, però è un ragazzo che deve ancora, secondo me, ed è già migliorato tanto sul piano comportamentale, deve migliorare questo tipo di atteggiamento. Io credo che sia stato, come dire, tra virgolette, punito per qualche mancanza di stile, qualche mancanza di classe.
Caratteriale, quindi, dici?
Di problemi caratteriali, perché il suo talento e la sua classe, la sua forza, specialmente in questo momento, ha recuperato anche dall'infortunio della spada, sono fuori discussione. Per quanto riguarda Zaccagni, che fa il paio con Lazzari, gli ultimi episodi, ragazzi, sono stati veramente molto, ma molto sgradevoli. Perché quando uno va via dalla nazionale dicendo che non me la sento, nonostante sia in condizioni fisiche giudicate dai medici della nazionale buone, e quindi è disponibile a giocare per la nazionale, secondo me queste sono piccole o grandi lezioni che un CT deve dare ai giocatori, chiunque sia, perché altrimenti si creano dei precedenti che secondo me non vanno bene. Io la penso così, poi posso sbagliare, per carità, però non saranno certo le mie osservazioni a determinare le cose, però io credo che la nazionale Mancini faccia bene. Io sto in questo caso come in altri, sto dalla parte di Mancini, fa bene a imporre una linea di stile, di comportamento e di rapporti seri, umani e leali con la nazionale.
Stefano, invece tu?
sono d'accordo con quello che ha detto Antonello. Io credo che Zaniolo non è che si debba cucciare di questa non convocazione, nemmeno si deve interrogare troppo. Io credo che, non so se sia legata a questioni caratteriali, come ha detto appena detto Antonello, io credo che sia invece legata squisitamente all'aspetto tecnico. Zaniolo gioca in attacco, Zaniolo deve segnare di più, Zaniolo deve incidere di più. Mourinho è stato chiaro, De Rossi pure ha detto fidatevi di Mancini. Io credo che quindi sia una esclusione tra virgolette temporanea e basta, non ci vedo alcun dramma. Io credo che il ragazzo è forte, ha delle doti, dei mezzi fisici impressionanti, si deve ancora migliorare, e di molto, perché non perché qui il discorso di Mourinho, che è un allenatore straordinario, fantastico, una stima immensa nei confronti di questo allenatore, e che è, diciamo, la caratteristica migliore di questo allenatore è l'intelligenza. Tante volte ha mandato messaggi a Zaniolo e anche all'entourage di Zaniolo, cioè non c'è mai stata la possibilità, ma magari forse sì remota, ma insomma poi dopo alla fine si è sgonfiato tutto, doveva andare alla Juve, doveva andare di qua, doveva andare di là. Zaniolo è un patrimonio del calcio italiano, è un giocatore molto forte, però deve crescere perché non è più un ragazzino. E anche Mancini gli ha mandato un messaggio, credo tre settimane fa, un mese fa, in un'intervista, ha detto si deve dare una mossa. Cioè, si deve dare una mossa significa deve fare gol.
Certo, cioè, quello che si chiede ad un attaccante.
Qui devi segnare, ma devi segnare, cioè non giochi in attacco, e poi bisogna decidere dove deve giocare, ma insomma mi sembra di capire che è stato impiegato nella nella tre quarti, o è un giocatore offensivo, segna poco. Quindi io credo che si deve interrogare anche su questo fatto qua, che deve migliorare, magari torna a Milano, fa doppietta, poi risegna, poi insomma deve fare 15 gol a campionato uno come lui, eh. Questo è un po' l'anno della consacrazione, da ragione Pinto quando dice l'abbiamo aspettato dopo gli infortuni, adesso Zaniolo deve
dimostrare
l'uomo in più.
Deve dimostrare deve, qualcosa.
Esatto, deve fare uno scalino in più, ma fa parte della carriera, fa parte di ogni mestiere, di ogni percorso professionale. È un giocatore che ha un dono della natura, gli ha dato un dono incredibile, un talento incredibile, ora però lo deve trasformare.
Anche perché Stefano Mancini non l'ha potuto vedere molto, perché con la Roma ha fatto tre partite ed è entrato da titolare soltanto una in questo periodo.
No, ma secondo me l'ha seguito, secondo me non l'ha convocato proprio perché l'ha seguito.
Ecco.
Cioè, ha fatto grandi partite, ma non c'è, cioè devi segnare. Forse a lui gli servono i gol, no? Cioè, noi non siamo andati al mondiale per quel motivo, non è perché...
Sì, certo.
Devi buttare dentro.
Noi, io volevo aggiungere una cosa. Sono 98 giorni che Mancini non vede. Per 98 giorni consecutivi, dal 14 giugno, Germania-Italia 5-2, gli schiaffoni che abbiamo preso al Borussia Park di Mönchengladbach. Sono 98 giorni che Mancini non ha visto il suo gruppo di atleti. Allora, abbiamo, come sappiamo dalle statistiche e i numeri non dicono bugie, il 67% dei calciatori di Serie A non selezionabili per la nazionale. Abbiamo una serie di infortuni: Verratti, Politano, Chiesa, Locatelli, Berardi, Insigne esonerato per problemi personali. Abbiamo Pellegrini che è stato mandato a casa, abbiamo davanti due ragazzi, Cancellieri, che ha giocato 7 partite nell'Under 21, Zerbin che ha fatto 4 partite nell'Under 18. Io gli auguro le migliori fortune e Mancini non può fare diversamente non avendo altre disposizioni. Però ragazzi, non possiamo poi pretendere che la nazionale rompa. Sempre, come dire, gli vinca dappertutto, stavo dicendo una parolaccia, vinca dappertutto, se queste sono le condizioni.
E vi
voglio far notare anche un'altra cosa su questa vituperata nazionale, questo polemico e tanto discusso rapporto tra i club e la nazionale. Voglio fare un caso preciso, Pellegrini di Parma. Pellegrini è stato visitato a Coverciano, ha un affaticamento, non si è voluto rischiare, è stato rimandato a casa. Dybala non ha nulla, nemmeno lui, come Pellegrini, probabilmente un affaticamento, è stato chiamato dalla nazionale argentina, è partito per Miami, non per Udine o per Torino, è andato a Miami per rispondere alla convocazione della nazionale argentina. Probabilmente giocherà una delle due amichevoli tra Honduras e Giappone, non è che stiamo parlando della finale della Coppa del Mondo. Dico questo perché quando poi sento dire i rapporti, la nazionale se ne frega dei club, non rispetta le esigenze dei club, ma basta, perché questo è un caso proprio classico di rispetto delle esigenze dei calciatori, della loro salute innanzitutto, ma anche dei club di appartenenza. In questo caso parliamo della Roma.
È vero, assolutamente. È verissimo quello che dice Antonello Valentini. Antonello, siamo in ritardissimo, quindi devo salutarti, ma so che ti ringraziamo per il tuo intervento, per essere sempre con noi.
La chiacchierata che mi fa sempre piacere fare.
Anche a noi. Invece Stefano, tu rimani con noi, giusto?
Sì.
Pochi minuti e siamo di nuovo qui. Non andate via.